Modem.
Io voto di no, sicuramente. Tasse, tasse, tasse. Noi che siamo nella valli siamo più svantaggiati, eh? Non possiamo fare a meno dell'automobile.
Wir müssen das Klima schützen.
Dobbiamo proteggere il clima e con una tassa si può cercare di regolare il consumo di carburanti. 2 o 3 anni fa il prezzo della benzina era più elevato rispetto ad oggi, quindi non è un dramma pagare un po' di più. Succede di fatto già oggi.
Schlussendlich kommt es immer auf das Gleiche an.
Noi stiamo parlando adesso di costi relativamente bassi rispetto a quello che può essere veramente il costo di un cambiamento climatico importante.
Secondo me non è giusto aumentare il prezzo della benzina, siccome siamo in una società che i mezzi pubblici non sono ancora così avanzati, io per lavoro la macchina l'ho bisogno e quindi si va sempre a tassare il cittadino medio.
Il futuro prezzo della benzina, ma anche quello della nafta, era probabilmente inevitabile che il dibattito sulla nuova legge sul CO2 si focalizzasse su di essi. Ne riparleremo fra pochissimo e forse, speriamo, parleremo anche di altro in questa puntata dedicata a uno degli argomenti in votazione il prossimo 13 di giugno, la nuova legge sul CO2. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Enea Ponzio. La nuova legge sul CO2 è dunque lo strumento che dovrebbe consentire alla Svizzera di raggiungere l'impegno assunto nell'accordo di Parigi sul clima, ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 50% rispetto ai valori del 1990, un obiettivo sostanzialmente in linea con quello a cui aspirano gli altri paesi industrializzati, a cominciare da quelli che ci stanno attorno. Sulla nuova legge non entriamo per ora nei dettagli, mi limiterò a ricordare che una legge sul CO2 in Svizzera esiste già, è lo strumento che ha pilotato la politica climatica elvetica fino al 2020. La nuova legge sulla quale voteremo completa questo strumento, lo irrobustisce per accelerare la svolta energetica. Riflettiamoci un momento: dal 1990 ad oggi, quindi in 30 anni, con la vecchia legge siamo riusciti a diminuire le nostre emissioni del 15% nei prossimi 10 anni, quindi in un terzo del tempo avuto finora. Ora vogliamo riuscire a fare più di 2 volte tanto, ridurle dunque del 35% rispetto ai valori attuali. Difficile immaginare di riuscirci senza una legge più incisiva. Per questo la nuova legge rafforza le tasse effettive o potenziali e gli altri strumenti già a disposizione per disincentivare l'uso di carburanti o combustibili fossili, introduce una tassa nuova, quella sui biglietti aerei, fissa nuovi limiti alle emissioni delle auto importate e dei riscaldamenti delle case. Con le tasse incentivanti, la cui forza dipenderà dal ritmo della svolta energetica, si raccoglieranno fondi che verranno in parte ridistribuiti alla popolazione come riduzione dei premi delle casse malati ed in parte utilizzati nel sostegno al risanamento degli immobili, all'innovazione tecnologica e all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nelle regioni di montagna. Bene, non ne dirò di più. Per discutere di politica energetica abbiamo oggi con noi 2 giovani rappresentanti politici, giovani perché il tema non può certo lasciarli indifferenti. Abbiamo al telefono Diego Baratti, presidente dei Giovani UDC, membro del comitato ticinese contro la nuova legge sul CO2. Buongiorno.
Buongiorno.
Ed abbiamo con noi anche Cristina Gardenghi, gran consigliera dei Verdi, coordinatrice del Comitato dei Giovani in Ticino a favore invece di questa legge. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, prima di sentire i vostri pareri, proporrei di ascoltare un reportage realizzato da Roberto Porta in 2 valli del Ticino e dei Grigioni, regioni periferiche dunque, dove il potenziale aumento del prezzo della benzina certo fa discutere. Sentiamo allora.
Motore acceso, inizia così questo piccolo viaggio verso la Val di Blegno e poi oltre il Lucomagno, la Surselva, 2 regioni periferiche, zone discoste che sono uno degli argomenti al centro della campagna in vista della votazione del 13 giugno sulla nuova legge sul CO2.
sono cosciente che bisogna fare qualcosa per l'ambiente e che ogni piccolo cambiamento del cittadino può essere importante, ogni goccia può fare un mare. Però questa legge non mi sembra appropriata per la Svizzera e in particolar modo per le zone periferiche. Mi sembra che vada a colpire troppo chi per necessità ha bisogno ancora di utilizzare per esempio dei mezzi col CO2 o ha delle abitazioni che hanno carburanti a olio.
Parole della sindaca leghista di Blegno, Claudia Boschetti Straub. Tra gli aspetti principali della nuova legge sul CO2 c'è l'aumento del prezzo dei carburanti per un massimo di 12 centesimi al litro, una leva finanziaria con lo scopo di dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e questo rispetto ai livelli del 1990. Oltre il passo del Lucomagno, ai piedi del monastero di Disentis, incontriamo Danilo Braccini, albergatore di questa località turistica grigionese.
Penso che questa nuova legge non servirà molto. Le emissioni di CO2 sono un problema globale, diffuso in tutto il mondo. Noi in Svizzera non possiamo pensare di salvare il mondo con una modifica di legge. È un problema globale che va risolto a livello mondiale.
Global angehen diese Problematik.
Paese alpino, la Svizzera soffre più di altri dei problemi causati dai cambiamenti climatici. Basti dire che da noi l'aumento delle temperature equivale al doppio rispetto alla media mondiale. Un dato che non va sottovalutato, così almeno ritiene Vitus Walder, titolare di un'azienda specializzata nelle fonti di energia rinnovabile con sede a Ilanz, capoluogo della Surselva.
Penso che senza far leva sul costo dei carburanti non riusciremo a frenare questa evoluzione negativa. Per quanto riguarda il riscaldamento delle case, si sta facendo molto con le termopompe e i pannelli solari. La mobilità, invece, è ancora un grande problema. Per questo è necessario aumentare il prezzo della benzina. Una tassa di incitamento è, a mio avviso, una buona cosa.
Il sistema previsto si basa sul principio meno inquino e meno pago, una tassa di incitamento dunque voluta anche per lottare contro i pericoli naturali, frane, inondazioni, siccità, dovuti proprio al surriscaldamento climatico. Dopo Ilanz torniamo a sud del Lucomagno, ad Acquarossa, dove incontriamo Ivana Borgna, cotitolare di uno studio di architettura.
Ci sono delle azioni che fanno risparmiare, ci saranno delle non azioni che effettivamente possono rincarare i costi. Sicuramente dobbiamo fare anche noi, come singoli cittadini, dei passi nella direzione giusta. Sono dell'opinione che se si prova a cambiare e andare nella direzione proprio di una salvaguardia del medio ambiente, invece ci sono delle possibilità di risparmio.
L'idea di tassare le fonti inquinanti a favore di quelle rinnovabili è sicuramente lodevole, ma non può essere efficace. Questo perché la Svizzera è piccola e il suo contributo a favore del clima non può che essere limitato.
Nutzen und der Effekt ist marginal.
Così l'albergatore Danilo Braccini, a cui fa eco a sud del Lucomagno, Claudia Boschetti Straub, sindaca di Blegno.
La piccola Svizzera nei confronti del mondo intero è veramente un francobollo. Questo non vuol dire che dobbiamo fare niente, dobbiamo tutti reagire e fare qualcosa. Secondo me con dei passi più piccoli e soprattutto non strumentalizzati verso un settore, verso il ceto piccolo medio che trovo che sia penalizzato da questa legge.
Per l'imprenditore Vitus Walder occorre invece guardare anche agli aspetti più macroeconomici.
Ogni mezzo è utile per trattenere i soldi nel nostro paese, per evitare di versare ogni anno ai paesi del Golfo miliardi e miliardi di franchi per importare del carburante.
Questa legge sul CO2 è voluta per tutto il paese. Per i suoi detrattori emerge però una frattura di fondo.
Mi sembra di capire che a livello svizzero sempre di più queste votazioni sono incentrate un po' sullo spirito dei centri e delle grosse città, che non dico che dettano legge, però hanno un'ottica di vita completamente diversa da quelle che sono le realtà periferiche. La Svizzera ha sempre avuto un occhio di riguardo per le zone periferiche e in questi ultimi tempi mi sembra molto meno.
Non sono così sicura che si tratti veramente di mettere mano al borsellino. Credo che sia una questione di igiene di vita, in realtà. Credo addirittura il fatto di promuovere questi cambiamenti e di promuovere queste novità nel mercato può generare degli indotti, può generare degli introiti. Io penso che effettivamente queste leggi possono essere viste appunto come un circolo virtuoso.
E con queste parole termina il nostro breve viaggio a cavallo del Lucomagno, con pareri a confronto su una legge che continuerà a far discutere fino al prossimo 13 giugno.
Questi dunque gli ingredienti e i pareri contenuti nel reportage che ci consegna Roberto Porta. Vedremo di discutere di qualcuno di questi argomenti. Prima però ai nostri ospiti vorrei proporre un primo giro sugli obiettivi che si è fissata la Svizzera. Dunque ridurre del 50% le emissioni del nostro paese entro il 2030. Siamo o non siamo d'accordo con questi obiettivi, Diego Baratti?
Ma io penso che ci troviamo davanti a una scelta ideologica soprattutto, perché gli obiettivi di dover fare qualcosa per il clima li condividiamo tutti, dobbiamo adesso scegliere la strada con cui vogliamo raggiungere gli obiettivi. Da una parte abbiamo la strada proposta dalla sinistra, fatta di tasse, imposizioni e divieti, dall'altra invece c'è la strada un po' più liberale, se vogliamo, dell'economia di mercato, dove lo Stato va ad accompagnare le aziende e i privati verso questo cambiamento climatico necessario. Ecco, io sono dell'opinione che una società socialista, come si vuole oggi, fatta di tasse e divieti, non porti a nulla di effettivo per il clima, ma la Svizzera può fare davvero la differenza attraverso innovazione e ricerca, ed è lì che possiamo fare davvero la differenza per portare anche un contributo a livello globale, perché ricordiamo che la Svizzera produce comunque il 0,1% di CO2 a livello globale, e quindi se la portassimo dall'oggi al domani a zero, l'effetto sul clima globale è pressoché nullo.
Ecco, va bene, lei ci dice dunque la Svizzera emette poco nel raffronto insomma globale, 0,1%, però ripeto la domanda, poi dopo discutiamo della legge, ma sull'obiettivo di diminuire le nostre emissioni del 50% nel 2030 rispetto ai valori del 1990, lei dunque si dice d'accordo, cioè d'accordo che in 10 anni dovremo ridurre in qualche modo le nostre emissioni di quello che resta, del 35%. Qui non si discute.
D'accordo sull'obiettivo, ma non d'accordo sulla strada che ha intrapreso il Parlamento e il Governo.
D'accordo. Cristina Gardenghi, anche lei, immagino, sull'obiettivo è d'accordo, oppure magari come una parte del fronte ambientalista ritiene che l'obiettivo sia ancora insufficientemente ambizioso?
Certo, noi crediamo che l'obiettivo che si prefissa questa legge sul CO2 è troppo poco ambizioso. D'altra parte è un inizio molto importante, è un compromesso che ha messo d'accordo tutto il Parlamento tranne l'estrema destra, e semplicemente appunto rispetto alle sue capacità finanziarie, tecniche ed economiche e anche rispetto alla sua parte di responsabilità della Svizzera rispetto alle emissioni che sono prodotte globalmente, perché è vero, magari rispetto alle emissioni prodotte all'interno dei nostri confini nazionali la Svizzera conta poco, anche se non direi proprio così poco, a livello globale, però non dimentichiamoci che se contiamo invece tutte le emissioni che sono prodotte all'esterno dei nostri confini nazionali a causa delle nostre importazioni, a causa delle nostre attività economiche all'estero e soprattutto a causa degli investimenti diretti e indiretti della nostra piazza finanziaria, contiamo alla fine per un trentesimo delle emissioni globali e ci fa andare questo al sesto posto per ordine di importanza rispetto ai maggiori produttori di CO2. Quindi assolutamente si tratta di un buon inizio, ma sarà sicuramente necessario complementare ulteriormente questo obiettivo per una politica climatica più ambiziosa e più giusta rispetto alla globalità del problema climatico.
Ok, vediamo allora di discutere degli strumenti a disposizione. Lei, Diego Baratti, ci ha già detto una parte del suo pensiero, vale a dire quello di considerare delle nuove tasse, dei nuovi vincoli come uno strumento inadeguato adeguato, in sostanza ci dice bisogna e si può riuscire in questa svolta utilizzando solo degli incentivi ed affidandoci ai progressi tecnologici. La domanda è la seguente, è più o meno quello che è stato fatto fino adesso, ma lo abbiamo visto, fino adesso il ritmo sostenuto dalla svolta è ampiamente insufficiente. Allora, per quale ragione lei pensa che gli stessi strumenti finora applicati possano sfociare nei prossimi 10 anni in un ritmo accelerato?
Ma io vorrei sapere chi ha detto che questo ritmo che attualmente ha la Svizzera in ambito climatico è insufficiente, perché vorrei ricordare che comunque la Svizzera ha raggiunto molto bene gli obiettivi imposti da Kyoto 1 e da Kyoto 2, abbiamo mancato di poco il nostro obiettivo nazionale.
Abbiamo raggiunto il 14% di riduzione delle emissioni, l'obiettivo era del 20%, è comunque un 6% in meno, un quarto in meno di quello che volevamo ottenere.
Esatto, però deve ricordare che dagli anni 90, quando noi ci siamo imposti questo obiettivo, sono anche emigrate nel nostro paese più di 2 milioni di persone. Ma nonostante ciò comunque le emissioni sono diminuite del 14%, mentre quelle pro capite addirittura del 24%. Eppure è stato recentemente pubblicato un indice della Yale University dove mette la Svizzera al terzo posto dei paesi al mondo più virtuosi in ambito climatico. Quindi la Svizzera
non in ambito climatico, in ambito ambientale, l'ambito climatico
in
è
ambito
una parte.
Ambientale. Ecco. Esatto. Quindi noi siamo già un paese virtuoso, l'attuale legge sul CO2 comunque è già in vigore e ci ha già permesso di raggiungere questi importanti obiettivi. Ora però ci sono tutte delle pecche e delle carenze dove si può ancora andare a fare qualcosa senza per forza andare a imporre nuove tasse, divieti. Penso per esempio a tutti i programmi energetici della Confederazione che alla maggior parte delle aziende sono sconosciute. Ecco perché noi non andiamo prima dalle aziende a spiegare le possibilità che la Confederazione offre in ambito energetico, in ambito climatico, invece di andare ancora a tassare il ceto medio.
Allora, Cristina Gardienghi, gli incentivi dovrebbero bastare, basta farli conoscere, insomma, si dovrebbe poter procedere, per così dire, con la carota, senza bisogno di dare forza al bastone.
Assolutamente no, appunto l'ha ricordato lei, abbiamo raggiunto il 14% di riduzione delle emissioni rispetto al 90, quando dovevamo raggiungere il 20% di questa riduzione entro il 2020, abbiamo mancato alla grande l'obiettivo che ci eravamo prefissati e che avevamo promesso in seno a questo accordo di Kyoto. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e che abbiamo preso rispetto ad altri 195 paesi nell'accordo di Parigi sul clima servono altre misure. Parlare di divieti e tasse è assolutamente riduttivo ed è anche una bugia, perché la nuova legge sul CO2 che è stata elaborata grazie a moltissimi anni di lavoro sia parlamentare sia amministrativo è molto più di sole tasse, non c'è nessun divieto ed è molto più complessa. È un sistema di strumenti che contempla diversi tipi di strumenti, diverse misure. Ci sono delle misure economiche, ci sono degli strumenti invece che vanno nel senso dell'incentivazione di una maggiore informazione, ci sono degli strumenti cooperativi, ci sono degli strumenti che vanno a iniettare risorse nella ricerca e nello sviluppo. Abbiamo visto gli incentivi, le misure che c'erano fino adesso non sono bastati, bisogna semplicemente bisogna accelerare e questa legge sul CO2 ci permette di farlo con un mix di strumenti che è equo perché va a responsabilizzare tutte le parti della società, non solo chi consuma, si vanno a responsabilizzare gli importatori, coloro che forniscono dei servizi e chi produce e per la prima volta anche un pochino la finanza, che è una parte importantissima, un generatore importantissimo di emissioni a livello svizzero ma a livello globale.
Ecco, Diego Baratti, sull'equità di questa legge, perché chi la contesta parla anche di questo, il reportage sulle regioni periferiche ci ha introdotti un po' a questo tema, equità è anche un po' la questione della socialità o meno di questa legge, perché immagino a lei come al suo partito questa legge non va bene perché la considerate antisociale.
Ma esattamente, poi ci tengo ad aggiungere che non siamo solo noi, perché comunque se guardiamo gli ultimi sondaggi, metà della base del Partito Liberale, del Partito del Centro, sono anche loro contrari alla legge, anche per questi motivi. In Ticino il Gioventù Socialista e il Partito Comunista sono contrari proprio per questo motivo dell'iniquità, perché questa nuova legge sul CO2 va solo a penalizzare tutte quelle persone che vivono in periferia e che non hanno i mezzi finanziari per potersi permettere questo cambiamento ecologico, perché parliamoci chiaramente, la benzina aumenta di 16 centesimi, però l'autorizzazione
16,
non possiamo
12,
ancora permettercela 12, sì,
l'aumento massimo è di 12 nel esatto. 2030 e non da domani, quindi
esatto, sì,
ed è accompagnato,
se si inserisce comunque questo strumento fino a 12 vuol dire che prima o poi si andrà ad arrivare a 12 centesimi,
ma adesso è previsto un massimo di 5 centesimi,
quello è l'obiettivo della sinistra,
sì.
Adesso è previsto 5 centesimi, ma sono comunque dei costi maggiorati, ecco. Sono dei costi maggiorati che andranno a gravare sulle tasche del cittadino medio, di quella persona che abita in valle. Io per esempio abito a Ponte Capriasca, che è un comune comunque periferico, anche se abbastanza vicino a Lugano, dove per un motivo o per l'altro spostarsi con i mezzi di trasporto pubblici o a piedi non è così fattibile e devo per forza utilizzare l'auto. Poi la mia famiglia non è chissà quanto ricca, dobbiamo spostarci con una vecchia macchina a diesel che consuma tanto e quindi saremo ancora più penalizzati, per non parlare poi chi magari ha ancora il riscaldamento ad olio.
Okay.
Anche qua sono dei costi enormi che le nostre famiglie o magari anche dei giovani dovranno sostenere in futuro, che sono tutt'altro che equi.
Ecco, Cristina Gardenghi, su questa questione dei costi, su cui si è molto dibattuto, ci sono cifre anche molto diverse, lei cosa risponde?
Ma prima di tutto rispondo che per una stima giusta dei costi che ognuno dovrà sopportare, dei costi massimali tra l'altro, perché appunto queste stime sono fatte soprattutto prendendo questi margini massimi che sono stati previsti dalla legge, ma che non è assolutamente detto che saranno raggiunti, rimando a un buonissimo calcolatore che è stato messo a disposizione proprio sulla pagina della RSI, quindi ognuno può calcolare i costi, perché ognuno qua dice un po' quello che vuole rispetto ai costi che dovranno essere supportati dalle persone. Io stessa abito in una zona periferica, mi permetto di dire molto più periferica probabilmente rispetto a Ponte Capriasca, abito ad Acquarossa in Val di Blegno. Allora, si parla spesso di questo potenziale aumento del prezzo della benzina. Non si può rimanere su questo discorso di massimi sistemi, bisogna un pochino andare a vedere in che cosa consiste, quanto è questo potenziale aumento del prezzo della benzina. L'aumento del prezzo della benzina non è una misura della legge diretta, è un effetto indiretto del fatto che si aumenta l'obbligo di compensazione per gli importatori di carburante. Ciò è cosa buona e giusta perché gli importatori di carburante ci forniscono una materia prima che produce delle esternalità, produce delle emissioni di CO2 che vanno a gravare sul problema climatico. L'aumento che deriva il massimo aumento che deriva dall'obbligo di compensazione maggiorato fino al 2025 è di massimo 0,5 centesimi al litro. Questo aumento è molto, molto, molto inferiore alle normali fluttuazioni del prezzo della benzina che ogni automobilista subisce frequentemente, normalmente. Quindi, prima di tutto, cominciamo a ridimensionare questo aumento del prezzo della benzina. In secondo luogo, l'eventuale aumento è comunque assorbito, è compensato dal fatto che proprio per la stessa legge le emissioni delle automobili dovranno progressivamente diminuire. Da qui al 2030 la legge dice che le emissioni delle auto dovranno essere diminuite della metà, cioè i consumi delle auto dovranno consumare circa la metà di quello che consumano adesso.
Ok, io vi proporrei di restare un po' di chiudere qui l'argomento sui costi, perché ci sono ancora un paio di materiali registrati che vorrei proporvi. Il suo discorso però l'abbiamo capito, Cristina Gardenghi, è quella di dire sì, è vero che il prezzo della benzina rischierà di aumentare, però andrà di pari passo con una diminuzione dei consumi delle automobili sul mercato e quindi di fatto il portafoglio di tutti noi non sarà necessariamente intaccato, questo lo vedremo probabilmente però solo fra alcuni anni. Dunque ci siamo noi, ci sono le nostre auto, ci sono i nostri mezzi pubblici, sono i nostri riscaldamenti delle case e certo i nostri conti in tasca, c'è però anche l'economia che a questo dossier del riscaldamento climatico non guarda con indifferenza. L'economia che fino ad alcuni anni fa sulla necessità di ridurre le emissioni tirava il freno, ma che oggi si è divisa, una fetta dell'economia sostiene la nuova legge e la necessità di produrre degli sforzi per contrastare il cambiamento climatico. Noi abbiamo raccolto il parere di due attori economici, uno favorevole, uno contrario alla nuova legge. Iniziamo da chi si oppone alla legge. Abbiamo sentito Paolo Righetti, presidente di Swissoil Ticino, imprenditore attivo nel commercio di carburanti e di combustibili. Prima domanda per lui, dunque, un referendum che è stato promosso da quella che è stata definita la lobby del petrolio, rivenditori di combustibile e una parte del settore dell'automobile. Allora, al di là della retorica sulle tasse, cosa c'è in gioco? C'è forse soprattutto la difesa degli interessi di questo settore. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Assolutamente no, è riduttivo dire che sono solo i commercianti di prodotti petroliferi che sono contro questa nuova legge. Tutta una parte di attori economici e sociali svizzeri reputano questa legge non corretta.
Se vogliamo riassumere dal suo punto di vista, cosa c'è che non va?
Dal mio punto di vista l'obiettivo principale è corretto, ovvero proteggere il clima, perché sappiamo tutti benissimo che attualmente le cose non funzionano nel modo giusto. Però quello che è sbagliato è il metodo con il quale questa protezione vuole essere raggiunta, ovvero l'introduzione di divieti, tasse e tutta una serie di paletti che andrà a colpire maggiormente i ceti economici più sfortunati e che beneficiano di un reddito più basso rispetto a altri.
Signor Righetti, si parla di una sfida comunque epocale, di obiettivi che devono essere ambiziosi, della necessità, così si dice, di una sterzata. Sarà possibile dal suo punto di vista affrontarla senza una qualche strategia?
La sterzata è necessaria, l'ho già detto prima e lo ripeto, e no, è impossibile sterzare se non c'è una strategia. La strategia va sviluppata, ma va sviluppata in modo che sia corretta e equa per tutti.
Senta, torniamo a parlare di economia. C'è tutta una parte dell'economia che sostiene questa legge. Chi ha ragione allora?
La domanda così secca, chi ha ragione, è di difficile risoluzione, in quanto non stiamo parlando di qualcosa che è o bianco o nero ed è chiaro che sia così. È chiaro che dobbiamo dare una sterzata, ma dobbiamo farlo secondo dei criteri che possano essere implementati velocemente e fattivamente. Non è mai successo nel corso della storia che dei divieti portano a qualcosa di meglio per forza.
Ma qui non è che ci siano dei divieti, cioè in pratica appunto questo principio, se tu inquini, dovrai passare un po' alla cassa, però c'è la possibilità di non inquinare.
Assolutamente, ma la possibilità di non inquinare c'è già, ci sono già le alternative, ci sono già i veicoli elettrici, ci sono già i veicoli ibridi, ci sono già le pompe di calore. La transizione verso un'economia verde sta già avvenendo, non c'è bisogno di introdurre leggi e costi supplementari, bisogna piuttosto sostenere quello che sta avvenendo.
Ma sostenerla come? Perché bisogna comunque accelerarla questa transizione, non è d'accordo?
Assolutamente, quindi bisogna per esempio rendere più attrattivi le alternative, le auto elettriche, per renderle più attrattive bisogna mettere più stazioni di ricarica sul territorio, bisogna rendere l'elettricità più a buon mercato, bisogna, restiamo nell'argomento dei veicoli elettrici, incentivare l'acquisto dei veicoli elettrici, ad esempio.
E i soldi per favorire queste azioni lei doveva pescarli?
Non sta a me guardare il bilancio della Confederazione, che comunque non mi sembra che sia un bilancio che presenta particolari criticità. Fortunatamente viviamo in una nazione che attualmente non ha particolari problemi economici.
Questo dunque il parere dell'imprenditore Paolo Righetti, imprenditore attivo nel commercio di carburanti e combustibili. Sentiamo anche un parere diverso, abbiamo raccolto quello di Riccardo Braglia, direttore del gruppo chimico farmaceutico Helsin, tra gli imprenditori che si sono pubblicamente schierati a favore della nuova legge sul CO2. All'interno della sua azienda promuove da diversi anni un approccio attento alle dinamiche ambientali. Sentiamolo, prima domanda per lui, la seguente: c'è una fetta di economia che sostiene questa legge, c'è però anche una fetta di economia che vi si oppone, anche e forse soprattutto perché si oppone a nuove tasse e a nuovi vincoli. Ecco, ogni imprenditore non dovrebbe opporvisi. Sentiamo.
L'idea di nuove tasse, se non sono giustificate, sì, sono d'accordo, bisognerebbe opporsi. In questo caso, essendo un imprenditore che da anni è attivo per la salvaguardia dell'ambiente, soprattutto nella zona di Biasca, dove abbiamo il nostro impianto chimico e dove abbiamo messo in atto tutta una serie di attività per ridurre l'inquinamento, per ridurre a zero il CO2 e avendo messo anche pannelli solari, per esempio a Lugano, cioè riducendo ogni emissione, cercando di avere energie rinnovabili. Devo dire che sono favorevole a questa legge perché è uno sguardo al futuro, cioè se io devo lasciare un mondo meno inquinato, un mondo migliore, un ecosistema protetto ai miei figli, è giusto anche passare attraverso questa legge, attraverso queste tasse che dovranno essere utilizzate chiaramente nel modo più opportuno per poter poi essere reinvestite proprio a salvaguardia dell'ambiente. Quindi per un mondo migliore dei miei figli trovo che sia giusto passare per questa legge e per queste tasse.
Si sente anche dire che la svolta energetica è più facile da affrontare per le grandi aziende che per le piccole, in particolare le micro aziende o gli artigiani, si dice, dovranno sopportare dolori anche solo per, che so, l'aumento previsto del prezzo della benzina. Lei, da imprenditore comunque medio-grande, cosa si sente di rispondere?
Trovo che queste tasse dovrebbero andare proprio anche in aiuto per permettere alle piccole o micro imprese di poter affrontare questo passo di cambiamento, che è un passo che è davanti a noi e non possiamo tornare indietro perché si vede ogni giorno i cambiamenti climatici, quindi dovremo aiutare proprio i più piccoli con queste tasse a cercare di fare gli investimenti opportuni sul territorio per avere un territorio meno inquinato nel futuro. Questo dovrà essere lo scopo anche di queste tasse.
Ma lei da imprenditore come la vede questa sfida? Come l'inevitabile confronto con nuovi costi o anche come magari un'opportunità per riuscire a trovare nuove fonti di introiti?
Ma devo dire che ogni cambiamento epocale, e questo qua del clima lo è di sicuro, ha portato dei problemi, ha portato delle riduzioni di alcune attività, ma ne ha portato anche delle nuove opportunità. Le energie rinnovabili, il modificare le costruzioni rendendole più ecocompatibili e via dicendo, offrono dei nuovi posti di lavoro, offrono delle nuove opportunità di nuove imprese, offrono uno sviluppo importante. Speriamo che se ne accorgano anche i grandi paesi come la Cina e gli Stati Uniti, perché questa è un'opportunità non solo di cambiamento e difesa del clima, ma anche un'opportunità di economia e di nuove imprese.
E questa dunque l'opinione invece di Riccardo Braglia, direttore del gruppo chimico farmaceutico Elsin. Torniamo ai nostri ospiti, Diego Baratti dei Giovani UDC, Cristina Gardenghi, gran consigliera dei Verdi. Non vi chiederò di commentare queste affermazioni perché queste due interviste, perché un po' di economia abbiamo già parlato, ma visto che ci restano pochi minuti vorrei sentire la vostra opinione su un altro aspetto di questa nuova legge che certo ha fatto discutere, la questione della tassa sui biglietti aerei. Allora, come Diego Baratti e Cristina Gardenghi guardate come giovani anche a questa tassa che rischia di limitare in parte le vostre possibilità di movimento del futuro? Diego Baratti.
Sì, ecco, questa è forse una delle criticità più grandi per quel che riguarda la mia generazione e anche quella di Cristina Gardenghi, perché appunto un volo arriverà a costare fino a 120 franchi in più, si parla dei voli intercontinentali. E questo potrebbe essere un problema per molti giovani, io penso a me come studente che non ho nessun tipo di reddito particolare, però a me piace viaggiare il mondo, visitare il mondo, spesso lo faccio con l'aereo, ecco, con magari una tassa aerea di 60-80 franchi in più sarei già magari un po' più in difficoltà, visto che comunque il mio budget è sempre quello basso, così come quello di tanti altri studenti e tanti altri apprendisti che si trovano nella mia situazione. Poi senza calcolare il fatto che noi abbiamo comunque Malpensa a un tiro di schioppo da noi e molti studenti, molte persone, molte famiglie magari, piuttosto che partire da Zurigo e quindi andare a incentivare l'economia del nostro aeroporto nazionale, preferiranno andare a Milano dove si paga meno, dove non c'è questa tassa e quindi annullare un po' anche questo effetto di prima nostrismo che fa sempre bene anche per i nostri aeroporti vista la situazione attuale.
È anche vero che forse a Malpensa ci andavano già anche ieri, ma dica solo una cosa Diego Baratti, lei sui viaggi continentali pensa che in futuro utilizzerà maggiormente il treno magari anche a causa di questa tassa?
Non saprei, perché guardi, io le dico, a parte che il treno è comunque molto costoso, perché se io penso quanto costa viaggiare sull'Intercity in Germania, sono veramente dei prezzi quasi proibitivi, molto più cari dell'aereo. Però io sono tipo un amante della Scandinavia e lì per forza di cose bisogna arrivare in aereo, bisogna viaggiare in auto, perché la rete ferroviaria in Scandinavia, essendo molto vasta e molto, molto vuota, è poco sviluppata. Quindi anche lì bisogna prendere due pesi e due misure. Io penso che sostanzialmente bisogna chi vuole viaggiare, chi ama viaggiare, è consapevole del fatto che il treno non è la soluzione ottimale per tutte le nazioni che si vogliono visitare.
Allora Cristina Gardenghi, a lei la battuta conclusiva, e le chiederei di restare su questo problema della tassa sui voli aerei, una tassa che rischia di limitare esageratamente le possibilità di scoperta del mondo di un giovane.
Ma allora, bisogna prima di tutto dire che la tassa sui voli aerei ammonta a 120 franchi a biglietto solo per i voli a lungo raggio e in prima classe. Io non ho mai visto nessun giovane viaggiare in prima classe. L'aumento applicato a un viaggio di classe, cioè in classe economica, verso un paese europeo è di 30 franchi ed è un aumento perfettamente modesto che non impedisce a nessuno di continuare a volare. Questo aumento semplicemente cosa fa? Avvicina un pochino il prezzo del volo a quello del suo vero costo, che oggi è semplicemente artificialmente falsato verso il basso dall'esenzione di qualsiasi imposta sugli oli minerali, di tassa sul CO2 oppure l'imposta sul valore aggiunto. Grazie a questa tassa, inoltre, bisogna dire che per quanto riguarda la parte non restituita alla popolazione, le risorse saranno utilizzate per lo sviluppo di un'aviazione meno impattante. Ci saranno degli incentivi a delle start-up, come per esempio quella di Synhelion, per lo sviluppo di carburanti meno inquinanti, e invece una parte andrà a sovvenzionare maggiormente il traffico viario, quindi i treni, le lunghe tratte di ferroviarie e lo sviluppo di treni notturni che ci permetteranno di viaggiare in tutta sicurezza, in tempi molto brevi in tutta l'Europa senza fare ricorso all'aereo, che è uno dei mezzi di spostamento più inquinanti.
Ecco, direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri due giovani politici per aver partecipato a questa discussione. È un argomento complesso, ricco di dettagli, che non abbiamo sicuramente potuto approfondire. Per questo invito tutti coloro che sono intenzionati ad andare a votare per corrispondenza su questo importante argomento, ad informarsi anche magari sfogliando il nutrito opuscolo informativo che abbiamo tutti ricevuto nelle case. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti in questa puntata, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. Modem torna domani.